Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
40.000 anni fa, mani preistoriche scolpirono una figura femminile nell'avorio di una zanna di mammut. Nel 2008, in una grotta nell'attuale Germania sud-occidentale, gli archeologi la ritrovarono sotto 3 metri di terra, tutta a pezzetti. Pezzetti minuscoli, una specie di puzzle d'avorio, che uniti formavano una statuetta, una donnina alta solo 6 centimetri, con un anello al posto della testa, perché forse era un ciondolo. Oggi è nota come la Venere di Olefels ed è la più antica rappresentazione di un essere umano mai ritrovata.
Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene.
La Venere di Olefels è la più recente tra le oltre 200 statuine scoperte a partire dal XIX secolo in Europa e in Asia. Si tratta di figure femminili realizzate con argilla o scolpite in una vasta gamma di materiali: avorio, corno, osso e vari tipi di roccia. Sono complessivamente chiamate Veneri paleolitiche, anche se con la divinità dell'antica Roma non hanno nulla a che vedere. La più antica è appunto quella di Olefels. La più giovane ha solo 17.000 anni. Piccole sculture realizzate in luoghi e tempi lontanissimi, che sorprendono per due aspetti. Il primo, il 99% rappresenta figure femminili. Il secondo, si assomigliano moltissimo. Sono solitamente senza volto o addirittura senza testa. Hanno braccia e gambe appena abbozzate, ma c'è un'enorme enfasi sui caratteri sessuali, che spesso appaiono esagerati. Seni generosi, natiche grandi, fianchi molto larghi e poi vulve perfettamente definite. E sono tutte decisamente cicciotte, con molto grasso attorno alla pancia. Sono quasi sempre nude, ma alcune indossano abiti che sembrano realizzati con fibre vegetali, gonne, cappelli e toppa a fascia. Molti di questi indumenti sembrano essere stati creati utilizzando complesse tecniche di tessitura. Ma le statuette di Venere non sono solo intriganti per ciò che rappresentano, possono anche rivelare dettagli molto importanti della vita quotidiana di decine di migliaia di anni fa. Per esempio, la famosa Venere di Willendorf, che risale a 26.000 anni fa, è stata scoperta in Austria. È forse questa anche la Venere più nota, è decisamente molto femminile. Ma un'analisi della roccia da cui è stata ricavata, un tipo di calcare chiamata oolite, suggerisce che abbia avuto origini in Italia, in particolare sui Monti Lessini, al confine tra Veneto e Trentino. Cioè, quella piccola statuina ha fatto un viaggio di circa 930 km. Chissà in quanto tempo e chissà chi l'ha trasportata e come e perché. Forse non lo sapremo mai. Però ciò che è chiaro è che la Venere di Willendorf è testimone di lunghi viaggi e scambi avvenuti tra quelle antichissime popolazioni. Perché mai nella preistoria paleolitica persone sparpagliate tra due continenti per millenni hanno scolpito, conservato, trasportato e forse scambiato donnine che si somigliano tanto? Questo è un mistero che attende ancora una risposta. Una risposta che sarà certamente sbalorditiva se si considera che le culture dell'età della pietra non avevano la scrittura per tramandare informazioni per spazi e tempi così lunghi. Tra la prima e l'ultima Venere scoperta, infatti, passano 23.000 anni e migliaia di chilometri, eppure si somigliano. Chi le ha realizzate e perché e a che cosa potevano servire? Nel corso del tempo sono state proposte diverse ipotesi, alcune ragionevoli, altre un po' meno. Vediamo le principali. La prima è che forse anche la più nota. Le Venere cicciottelle erano semplicemente delle opere d'arte che celebravano e propiziavano la fertilità e l'abbondanza. la seconda decisamente la più stravagante. Si trattava di oggetti ad uso esclusivo maschile, insomma, in mancanza di cellulare e Pornhub, i nostri antenati si portavano in tasca oggetti che, diciamo, potevano essere utili in certi momenti particolari, insomma, in momenti intimi, per l'ispirazione, ecco. La terza ipotesi, che forse è anche la più sorprendente. Allora, le statuine non hanno volto né piedi perché erano autoritratti realizzati da donne, cioè donne che scolpivano ciò che vedevano guardando verso il basso. Quindi non vedevano il proprio volto. La particolare attenzione sui seni, sul ventre e sul pube era semplicemente il risultato del punto di vista di una donna. Quarta ipotesi. Le veneri paleolitiche potrebbero rappresentare talismani per proteggere luoghi importanti, come le attuali madonnine nelle cripte. E questo perché un tempo non c'erano insediamenti permanenti, ma grotte e ripari abitati nella stagione favorevole e poi abbandonati fino all'anno successivo. La gente se ne andava per inseguire le prede e assecondare l'avvicendarsi delle stagioni, mentre le veneri restavano lì, a protezione del focolare. Ogni generazione di passaggio produceva nuove veneri, ispirandosi a quelle lasciate dagli antenati in quei luoghi sicuri e privilegiati. Ecco perché sarebbero tutte molto simili tra loro. La quinta ipotesi riguarda il clima. Molte donnine furono scolpite durante il periodo più freddo dell'ultima era glaciale. Fame e freddo. Le veneri tracagnotte forse erano un portafortuna, che ispirava coraggio e speranza durante i tempi più duri. Lo dimostrerebbe uno studio condotto da un gruppo di ricerca dell'Università del Colorado, che ha analizzato il rapporto vita-fianchi di tutte le statuine trovate in Eurasia. Lo studio ha scoperto che le veneri create quando i ghiacciai avanzavano e le temperature scendevano tendono ad essere più in carne rispetto a quelle realizzate nei periodi meno rigidi. E infine l'ultima ipotesi, che è anche la più suggestiva. Le veneri paleolitiche sarebbero le figure sacre di una religione antichissima e tutta al femminile. A proposito di queste ipotesi, chiedo lumi alla mia amica Astrid Serughetti, giornalista e autrice del podcast Illustri Sconosciuti. Metto il link nella descrizione dell'episodio.
La religione della grande dea dell'Europa antica è quella che teorizza Maria Gimbutas, archeologa lituana che tra gli anni 50 e l'inizio degli anni 70 compie due operazioni fondamentali. La prima è quella di capire che tutti i segni con cui sono decorate le venere paleolitiche e gli altri oggetti votivi che vengono ritrovati durante gli scavi non sono dei semplici motivi geometrici come venivano descritti dai suoi colleghi uomini, ma sono dei segni che si ripetono uguali a chilometri e millenni di distanza. Maria Gimbutas capisce che le V, le X, i motivi a zigzag e quelli circolari sono i vocaboli di un linguaggio comune che era condiviso e conosciuto. Comincia quindi a ipotizzare l'esistenza di una società matriarcale pacifica, perché non trova mai armi in questi suoi scavi, legata da una religione comune e antichissima, formatasi prima di quelle indoeuropee, ma della quale trova resti in Italia, in Spagna, in Romania, in tantissimi posti d'Europa. La seconda operazione che Maria Gimbutas fa è decifrare questi simboli. E lo fa proprio grazie alle sue origini. Maria è lituana, di Vilnius, nasce nel 1921 e fin da bambina ascolta la nonna e le altre donne della sua comunità cantare mentre tessono, mentre lavorano in campagna. Questi canti parlano tutti della dea madre, portatrice di vita e prosperità, che è in ogni cosa. Nelle piante, negli animali, nell'acqua. Questa tradizione popolare che celebra i processi generativi della natura e la fertilità accanto alla fragilità della vita è ciò con cui Maria Gimbutas cresce e che le torna in mente nel momento in cui deve tradurre il linguaggio della dea. Trova migliaia di corrispondenze e capisce che la V è il triangolo pubico, spesso combinato alla X. Che zigzag e serpentine sono l'acqua, la M invece indica la dea creatrice di vita, e così via. Maria Gimbutas continuerà a lavorare sul linguaggio della dea per tutta la sua vita, tra Europa e Stati Uniti, dove la guerra la costringe a scappare, intuendo che l'archeologia dovesse essere letta insieme alla mitologia, alla linguistica e al folklore, e ritrovando nei canti ascoltati da bambina le antiche credenze sopravvissute e trasmesse di millennio in millennio da madre a figlia.
Su una venere di argilla c'è l'impronta digitale di una bimba o di un bimbo. E chi lo sa, possiamo immaginare che quella statuina sia stata realizzata insieme alla mamma. Un piccolo segno emozionante e commovente che arriva dal nostro profondo passato. Metto i link per andare a vedere le immagini delle più famose veneri paleolitiche nella descrizione di questo episodio. Discoscienza vi dà appuntamento la prossima settimana. Puoi iscrivermi a discoscienza@gmail.com. Ciao da Andrea Bellati.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.